torniamo ad occuparci delle trattative all'Italia Etihad, il nodo degli esuberi sembra in qualche modo superato, anche se manca ancora la firma della CGIL, che ha fatto sapere, aspetterà fino all'ultimo minuto utile, ovvero fino a domani, quando arriverà anche l'amministratore delegato australiano Hogan della compagnia araba, ma intanto è anche quello delle banche l'altro nodo importante che pare abbia trovato una soluzione dopo lunga trattative. Lo sapete, la compagnia all'epoca, alla vigilia dell'operazione dell'italianità, diciamo cosiddetta, nel 2008 bruciava qualcosa come 20 milioni al mese, con i capitani coraggiosi in realtà ha continuato a bruciarne anche di più, e dunque un debito, quello della compagnia, che è andato crescendo, con le banche che non avevano alternative che continuare a finanziarlo e che dunque hanno un'esposizione notevole, a buona parte della quale, appunto, per stare dentro l'accordo con gli arabi debbono rinunciare. Pare proprio che, insomma, il ministro Lupi sia riuscito a convincerle a farlo.
Noi salutiamo Giovanni Galiotto, che è in collegamento telefonico con noi, ricordiamo che è presidente dell'ANPAC, l'Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale. Buona giornata, Galiotto.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E salutiamo anche il professor Marco Ponti, che è docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Buona giornata, Ponti.
Buongiorno a voi.
Buongiorno e bentornato.
Galiotto, innanzitutto un commento sull'accordo raggiunto.
Ma l'accordo raggiunto è stato un accordo, diciamo, purtroppo doloroso anche questa volta, perché si torna a parlare di esuberi. Però noi l'abbiamo firmato convintamente, perché crediamo che sia la base per un definitivo rilancio di una compagnia che negli ultimi anni, in particolare negli ultimissimi anni, è stata in fortissima difficoltà. Avete parlato voi del problema del debito e del fatto che ha perso al mese mediamente più di quello che perdeva la vecchia Alitalia, e ricordiamo anche che facendo questo lo ha fatto con 8.000 dipendenti in meno. Noi confidiamo che, visto che le trattative sono ancora in corso, si possa arrivare a una chiusura definitiva nel più breve tempo possibile, in modo da completare l'impalcatura sulla quale costruire la nuova alleanza.
Ponti, lei che idea si è fatto di questo accordo? Restano comunque svariati esuberi e poi un orizzonte che certo sembra più certo adesso per Alitalia CAI, però il piano industriale di Etihad non è ancora definitivo nei dettagli, dicono alcuni.
Ma innanzitutto si sono verificate le previsioni di molti studiosi, cioè che in realtà paghiamo ancora noi, cioè i contribuenti, in modo più o meno occulto, e questo è ancora meno simpatico. Per esempio, ricollocando molti esuberi presso aziende pubbliche in qualche modo, o riconducibili a scelte pubbliche, che è un modo mascherato per dire che paghiamo ancora noi. Ora, io non capisco, ci sono un'infinità di imprese in difficoltà e gente che perde il lavoro in situazioni molto peggiori dei dipendenti dell'Alitalia, con molto meno protezioni, e non ci sono due o tre ministri al tavolo di quelle trattative. Veramente è incomprensibile questi due pesi e due misure. Io faccio sempre l'esempio di quelli che raccolgono i pomodori in Puglia. Chi li protegge quelli? Hanno i ministri ai tavoli per difendere le loro condizioni di lavoro? Direi di no.
Sarà perché le banche...
inammissibile questo, veramente eticamente inammissibile, questi due pesi e due misure.
Sarà perché le banche hanno 565 milioni di crediti, professor Ponti?
Ma anche quello è da vedere, perché le banche hanno stretti rapporti politici ed è molto facile per il sistema bancario dare con una mano, cioè rinunciare a quei soldi con una mano, se politicamente pressati, e fare accordi non del tutto trasparenti, perché lo Stato glieli restituisca, cioè noi glieli restituisca in altre forme, ma questo è un processo alle intenzioni di cui non è possibile avere evidenza. Però a pensar male si sbaglia raramente, diciamo così.
Ecco, Galiotto, voi come guardate a tutta la partita che riguarda le banche? Cioè, per il momento pare che si profili la soluzione di abbonare alla nuova compagnia 170 milioni di crediti e il resto farne capitale. Vi convince?
Guardi, non è un tema di convincere o non convincere chi cerca di rappresentare i lavoratori. È indubbio che le banche hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione di Alitalia degli ultimi anni, perché proprio dalle banche, da Banca Intesa in particolare, con l'amministratore delegato Corrado Passera, è partito il progetto Fenice, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io credo che le banche abbiano fatto una valutazione molto attenta della loro situazione e anche delle possibilità che l'Italia abbia un futuro estremamente più roseo di quello che ha avuto fino adesso, soprattutto rispetto alla prospettiva di un ennesimo e questa volta senza possibilità di recupero, fallimento che ci sarebbe stato alla luce della situazione finanziaria dell'Italia. Però colgo anche l'occasione per dire che parlare di eticità, come faceva prima il professor Ponti, non mi trova completamente d'accordo. Peraltro io vivo in Puglia e quindi la situazione di chi raccoglie i pomodori purtroppo la conosco e la vedo anche vicino a me. Io penso che all'Italia, e questo
hanno ministri loro, hanno ministri a difenderli?
Guardi, no, non credo, però
non credo.
Se ha la pazienza di farmi parlare, professore, vorrei dire un'altra cosa.
Certo.
Grazie. Credo che il problema e qualche volta anche il vantaggio dell'Italia, ma soprattutto il problema, è che ogni volta che si parla di questa azienda diventa un problema politico e nazionale, seguito da tutti i media, si accendono dei riflettori incredibili per un'azienda che vorrebbe avere magari un po' più di serenità. E quindi poi il risultato è che tutto questo bailam provoca l'attenzione dei media, dei sindacati ai massimi livelli con i vertici dei segretari confederali e si cercano soluzioni dove tutti quanti in qualche modo escano vincitori. Il lavoratore, per quanto possa essere il
professore, poi le diamo la parola.
Poi le diamo la parola
e applica su tutti i punti. Galiotto, finito.
I lavoratori, per quanto possano essere considerati fortunati o privilegiati, sono sempre la parte debole di questo meccanismo, perché il costo del lavoro negli ultimi anni è stato ridotto drasticamente e oggi il costo del lavoro in Alitalia è competitivo con le low cost e di molti punti percentuali più basso di tutte le net carrier europee. Quindi alla fine credo che se c'è la possibilità di aiutare i lavoratori con dei fondi che sono solo parzialmente pubblici, perché poi il fondo di sostegno al trasporto aereo sostanzialmente raccoglie i contributi dei 3 euro a passeggero, penso che sia qualcosa che soprattutto in un momento di grandissima crisi economica del paese, dove ricollocarsi è pressoché impossibile, sia una cosa meritoria.
Professor Ponti, prego.
Ma mi sembra che sia stato molto esplicito il mio contraddittore, cioè questa azienda ha un trattamento iperprivilegiato, pur essendo questi lavoratori in condizioni non certo peggiori, ma probabilmente assai migliori della gran parte dei lavoratori privati italiani, che non hanno affatto questo tipo di protezione. Ora, che non ci sia un problema etico mi sembra strano, non è socialmente più importante difendere i lavoratori più deboli rispetto a quelli più forti? Qualcuno me lo deve spiegare, e i contribuenti pagano sempre, non sono mai seduti a quel tavolo. Perché non i contribuenti non contribuiscono a un'impresa privata che fallisce con una tassa speciale, come nel caso dei lavoratori italiani che pagano tutti, quelli che comprano le biro, per esempio, di un'impresa che produce biro, che fallisce, gli fanno una legge apposta che tutte le biro hanno un sovraccarico per aiutare quell'impresa lì. Ma scherziamo, cioè è una situazione assolutamente indifendibile.
In effetti
si proteggono i forti, ma non si proteggono i deboli, per ragioni di visibilità politica o di voto di scambio, vogliamo chiamarla. Si possono chiamare in vari modi, ma il risultato è davanti a tutti.
In effetti nel 2009, Ponti, questo viene in favore della sua, diciamo così, del suo punto di vista, nel 2009 il governo, dopo l'accordo per salvare, no, con la cordata di capitani coraggiosi, l'Alitalia all'epoca concesse una deroga all'antitrust, addossando ai consumatori almeno 250 milioni più o meno di euro di maggiori costi dei biglietti, e sembra un po' che, diciamo, che l'aria che tira, questo è l'allarme che lanciano alcune associazioni di consumatori, è che questo possa replicare, questo schema possa completarsi anche a questo giro più o meno nello stesso modo. Ponti.
Ma mi sembra evidente, ma anche le varie forme che vengono trovate di ricollocamento dei lavoratori sono sempre, pensiamo appunto, è così difficile ricollocarsi in questo mercato del lavoro, ovvio, ma per i lavoratori dell'Italia si trova no, una serie di ricollocazioni pubbliche, come se davvero ci fosse bisogno di quei lavoratori, cioè ci fosse una richiesta spontanea da parte delle Poste o di non so chi cavolo chi, per quei lavoratori. Evidentemente no, è sotto pressione politica che vengono assunti quei lavoratori, che verosimilmente non servono a quelle imprese, se no li avrebbero già presi dal mercato. Quindi ci sono mille rivoli con cui i contribuenti pagheranno ancora, e non si sa esattamente quando.
Però mi sembra che lei ce l'abbia con i lavoratori, quasi fosse
no,
tutta colpa loro.
Io ce l'ho con i lavoratori,
la situazione in cui si trova l'Italia.
Io ce l'ho sulla differenza di trattamento tra lavoratori politicamente protetti e lavoratori deboli, che hanno condizioni molto peggiori di partenza, e quando vengono licenziati o perdono il lavoro non hanno nessuna protezione. Questo è il mio punto di tipo etico, cioè che i forti sono difesi e i deboli no. Questo è il punto che trovo inaccettabile.
Attirati Galiotto in questa, diciamo così, in questa logica contro la vostra volontà, vi sentite un po' vittime privilegiate, aggiungerebbe Ponti, ma vittime anche un po' di questo meccanismo, per cui l'Italia, essendo stata la compagnia di bandiera, insomma, deve tener conto di questo aspetto.
Un lavoratore che perde il posto di lavoro non è un privilegiato e non lo sarà mai. Un lavoratore, e io parlo della mia categoria, che perde il posto di lavoro, se non riesce a mantenere i brevetti e le abilitazioni, non lo troverà mai più il posto di lavoro. Dei licenziati del 2009, attualmente ci sono ancora 3.500 lavoratori che non hanno trovato ricollocazione, e di questi 550 sono piloti, e quando finiranno i pur generosi ammortizzatori sociali sarà un altro tema che noi porteremo all'attenzione dell'opinione pubblica, sperando di trovare delle soluzioni.
Quando finiranno esattamente?
Finiranno a ottobre del prossimo anno.
Erano 7 anni, mi pare, no?
Erano 7 anni, 4 anni di cassa integrazione e 3 di mobilità.
Ecco, però insomma, cercando di guardare anche un po' avanti, anche perché poi quanto pagheremo noi cittadini, se pagheremo, dipende da come andrà la nuova compagnia, no Ponti? Il piano industriale così come è stato...
No, paghiamo comunque, perché giustamente Etihad non vuole certi oneri che durino nel tempo, quindi noi paghiamo comunque.
Però in genere, professore, si paga di più se le banche ci rimettono di più, no? Nella storia in genere va così, le banche poi si rifanno su coloro che hanno i conti correnti, e se ci rimettono di più in genere si rifanno
per la
di
parte
più.
Banche, sì. Ecco. Per la parte banche sì, ma vediamo, perché l'operazione qui viene chiusa, quindi non so come andrà in futuro. Certamente la trasparenza dell'operazione, di quanto costa ai contribuenti, non c'è, su questo non ci sono dubbi, il che di nuovo lascia molto molto perplessi. Come si può accettare questo tipo di disparità? Anche le banche così generose, sempre sotto pressione politica, il nocciolo è
però,
la pressione
scusi, una considerazione di buon senso: ha mai visto un debitore che muore o un creditore sopravvivergli, insomma, no? È anche
ma e tutte le imprese che falliscono, crede che le banche non soffrono,
ma cercano di recuperare il più possibile prima che,
certo,
che
ma non sono creditori privilegiati, sono i lavoratori i creditori privilegiati, non le banche.
Insomma, però cercando di guardare avanti, Ponti, io la volevo portare un po' a tra qualche mese o magari tra qualche anno. Lei come vede questa nuova compagnia che sta sorgendo, al 49% posseduta da Etihad e per il resto dai vecchi proprietari? Insomma, anche così come è stato presentato il piano industriale, presenta dei punti di innovazione, per esempio più rotte internazionali su Malpensa, e poi
Etihad... i sono piccolissimi.
Ecco, volevo un suo commento su questo, sul piano industriale e la prospettiva che dà Etihad.
Prima osservazione: i piani industriali sono giustamente segreti, cioè non sono la verità, e Etihad non dice, non può dire la verità.
Certo, sono strategie di mercato quelle. Insomma,
tiene riservate gli aspetti più strategici, se no i suoi concorrenti hanno un grandissimo vantaggio. Invece viene sempre detto, bisogna vedere i dettagli del piano industriale. Ma che cavolo di dettagli, non si sognano nemmeno di dire i veri dettagli del piano industriale. Prima considerazione. Secondo, al futuro di Alitalia Etihad, a cui faccio i migliori auguri, ci penserà una cosa che si chiama il mercato e la concorrenza. Invece in Etihad ha già chiesto di ridurre la concorrenza in varie forme, anche quello non del tutto trasparenti, di ridurre la concorrenza delle low cost, ma come, c'è una normativa su questo, non può chiederlo Etihad all'Italia l'eventuale riduzione del ruolo delle low cost, poi chiede di entrare negli slot allineate in termini che di nuovo non sono perfettamente trasparenti. Vorrei vedere che fosse in termini competitivi la posizione di Etihad su tutti i tavoli, in modo che i viaggiatori italiani ne abbiano beneficio e un danno. Se chiedono di ridurre la concorrenza, i viaggiatori italiani ne avranno un danno. Quindi, di nuovo, tutta l'operazione è in un'ottica statalistica tricolore sulla coda, che mi lascia estremamente perplesso in un'Europa che si vorrebbe unita, che altri paesi hanno dimostrato che non avete nessuno scrupolo di questo tipo, pensi all'unione tra Iberia e British Airways. Insomma, io credo che il futuro sia un mercato molto più libero e molto meno nazionalistico, con posizioni politiche di tipo nazionalistico, come sono evidenti in questo caso.
Ecco, posso fare un commento, esatto, anche io su questa sua domanda?
Assolutamente sì.
Io credo che negli ultimi anni quello che sia stato a causa, la causa primaria della sofferenza di Alitalia è stata al primo punto la mancanza di un piano industriale efficace. Il piano Fenice era un piano fallimentare che si basava sugli assunti che sono stati totalmente smentiti. Il secondo punto critico è l'incapacità di questa gestione di attrarre i passeggeri ad alto revenue, i passeggeri che volano in business class, e poi la mancanza di uno sviluppo di sinergie veramente efficaci con altri operatori, perché negli ultimi anni ci si è limitato esclusivamente a portare passeggeri al gruppo Air France KLM, fosse ad Amsterdam o fosse a Parigi Charles de Gaulle faceva poca differenza. Bene, allora io credo che con Etihad, l'alleanza di Etihad, proprio questi sono i tre punti principali che verranno sistemati, con un altissimo livello di sinergie con questo operatore che opera prevalentemente nel sud-est del mondo, dove l'Italia avrà molto spazio per operare invece negli Stati Uniti, nel Sud America e probabilmente in Africa e in Europa, una messa in comune dei passeggeri di business class che potrebbe dare dei risultati molto significativi, così come ha fatto in altre alleanze che Etihad ha fatto negli scorsi anni e che stanno dando dei risultati importanti, e quindi a corollare di tutto un piano industriale che, come diceva il professor Ponti, sicuramente, perlomeno a mio parere, non è stato per nulla mostrato in tutta quella che è la sua potenziale capacità, anche perché Etihad, ricordiamo, che ha notevoli fondi a disposizione e ordinativi per centinaia di aeroplani di ultimissima generazione. Quindi,
sì. Grazie Galiotto per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro, torneremo a sentirci.
Buona giornata, vi saluto, grazie a voi.
Grazie anche al professor Ponti, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci. E noi